Farmazia e dintorni. Un programma curato e condotto da Stefano Baldi. Buonasera a tutti e bentrovati qui a Diplomazia e dintorni, una nuova puntata, scoppiettanti come sempre, anche se la sera, ma come voi sapete questa trasmissione è fatta un po' per di nuovo attirare l'attenzione anche a chi è stanco e ha magari vissuto una giornata intera di altre attività. Soprattutto, come sempre, saremo concentrati sulle attività che riguardano la diplomazia, i diplomatici, che cosa fanno. E questa sera, è vero che lo dico sempre, insomma, questa sera sarà un po' una puntata particolare, speciale, non solo per il tema ma anche per l'ospite. Allora, prima vi dico il tema e poi vi dico l'ospite. Il tema è ambasciatore in Africa. Cioè, che cosa fa un ambasciatore in Africa? Quali sono le attività? Come si arriva? Vedremo, insomma, scopriremo tutto questo. E con chi lo facciamo? Con uno dei nostri ambasciatori in Africa. Ho qui Giuseppe Mistretta, fino a pochi giorni fa ambasciatore a Luanda in Angola e tra poco ambasciatore, anzi già, ma arriverà e sarà ambasciatore ad Addis Abeba in Etiopia.
Buonasera agli ascoltatori, sì, sono io. Sono gli ultimi giorni che sono ancora ambasciatore a Luanda. Dal 7 marzo sarò a Addis Abeba.
Quindi chi meglio di lui ci può guidare a conoscere un po' meglio quali sono le attività che si svolgono, quali sono le sfide che aspettano ogni giorno. Tra parentesi parleremo anche di un suo libro che è appena stato pubblicato e che ha come tema proprio l'Angola. Insomma, approfondiremo tutti questi aspetti.
Sono anch'io curioso di vedere come li approfondiamo. Ho scritto questo libro che è un pretesto per parlare di questo paese bellissimo, che è l'Angola, e spero di attrarre con questo libro un po' di curiosità anche negli altri, e poi spero anche di avere la stessa attrazione a Addis Abeba, che non conosco molto.
Beh, sicuramente poi lo vedremo, ma se si sviluppa lo stesso entusiasmo che si è sviluppato nei confronti di questo bellissimo paese che è l'Angola, anche gli etiopi saranno fortunati, se potremmo dire, in questo senso, ad avere un nostro ambasciatore di questo tipo. Bene, tra poco approfondiremo tutti questi aspetti. Ho, come al solito, un paio di indicazioni da darvi sul programma, da ricordarvi più che da darvi, e le indicazioni riguardano innanzitutto le puntate precedenti. Tutte le puntate precedenti di Diplomazia e dintorni sono disponibili in podcast sul sito www.stefanobaldi.org/radio. E poi, se ci volete scrivere, e abbiamo già, mea culpa, alcune lettere, alcuni email più che lettere, a cui non abbiamo risposto, forse magari in fine puntata mi avvalgo anche della conoscenza e dell'esperienza di Giuseppe Mistretta per rispondere a un paio o a una degli email che abbiamo ricevuto, beh, ma prima o poi lo faremo comunque. Se ci volete scrivere, l'email è diplomaziedintorni@gmail.com. Poi l'altra indicazione che voglio darvi è quella sulla musica di oggi. Come sapete, c'è più o meno sempre un tema, anche oggi sarà un tema, e parleremo, o non parleremo, ascolteremo, in quel caso non parliamo, di sax nel jazz. Sono dei sax molto famosi che noi ascolteremo, già una in sottofondo. Ringrazio Manuela che stasera è alla console, e il primo pezzo che ascoltiamo è di un sassofonista straordinario, ma anche gli altri lo sono, e quindi dovrò usare questo termine purtroppo molto spesso. Si tratta di Lester Young e il pezzo è Almost Like Being in Love. Thank you. l'inconfondibile sax di Lester Young in questo Almost Like Being in Love. Sapete che il nomignolo di Lester Young, sono molto frequenti questi nomignoli nel jazz, era Prez, ed ha costituito un punto di riferimento sicuramente per tantissimi sassofonisti, soprattutto nello sviluppo del bebop. Insomma, anche qui potremmo prolungarci, ma il tema di oggi di diplomazia dintorni non è il sax, ma è l'Africa, in particolare ambasciatori in Africa, e qui appunto abbiamo Giuseppe Mistretta, e la prima domanda veramente che viene normale è: come si arriva a fare l'ambasciatore in Africa? Bisogna essere in diplomazia i massimi esperti di Africa? Solo chi fa Africa va a fare l'ambasciatore in questi paesi, oppure ci sono percorsi diversi?
Ma nel mio caso è stato casuale, anche se poi io credo di essere in questo momento il più anziano rappresentante italiano con più presenza in Africa, perché anche da giovane, senza bisogno di essere ambasciatore, quando ero anche primo segretario di poco più anziano, per qualche motivo sono sempre capitato in terra africana.
E poi spiegherò. Quindi eri già un esperto quando poi sei arrivato.
Ma credo che c'è un lato di esperienza, ma anche un lato grosso di casualità. In quest'ultimo caso, io sinceramente in Angola non ci pensavo di andare, non avevo neanche considerato che fosse libera per il periodo in cui dovevo partire. Però poi è stata una grande scoperta. Quindi secondo me ancora non c'è nel nostro mestiere una specializzazione africana riconosciuta. Un po' è caso, è un po' è destino e un po' è competenza. Nel mio caso comunque c'era un bagaglio di esperienze precedente, perché io avevo cominciato la mia carriera in quella che allora era lo Zaire e poi oggi è la Repubblica Democratica del Congo, sono passato per la Libia, ho fatto appunto questo periodo di 4 anni e mezzo in Angola, e anche in vari uffici del Ministero sono sempre stato a che fare, ho avuto a che fare con l'Africa.
Beh, quindi tu conoscevi l'Africa, diciamo, prima di partire. Però una delle domande, soprattutto partire come ambasciatore è comunque un momento diverso, importante, no, nella carriera di diplomatico. Quando uno sa di dover partire per un paese da Roma, adesso poi parleremo anche quando passa da paese a paese, come nel caso tuo, ma come si prepara ad affrontare questa grandissima responsabilità? Perché in fondo si è l'Italia in un paese, in questo caso in Angola, non è da poco.
Si prepara cercando di conoscere quante più cose scritte ci sono sul mercato e quante più persone agiscono in quel territorio, in quel paese. Quindi è un periodo intensissimo di incontri, di letture, di partecipazione a convegni. È più facile farlo partendo da Roma per la prima volta verso una sede estera. È un po' più difficile quando da sede estera, come in questo mio caso, si passa a un'altra sede estera, perché naturalmente il tempo di fare il passaggio romano, dove incontrare tutte queste persone o dove trovare tutti i libri che servono, è più difficile, perché il tempo è più breve. Non ce n'è praticamente.
Allora, nell'immaginario collettivo certe volte si pensa, che ne so, ai modelli anglosassoni americani in cui ci sono gli hearing, no, degli ambasciatori prima che partono. Abbiamo qualcosa del genere anche noi in Italia?
Non mi sembra che abbiamo dei veri e propri hearing. Abbiamo una presentazione che per esempio io farò dopodomani a tutte le forze, tutti gli operatori che o come ONG o soprattutto come imprenditori agiscono in un determinato paese, che è un momento di confronto in cui si recepiscono tutte le cose che gli imprenditori ti vogliono raccontare, ti vogliono dire per sensibilizzarti, e al tempo stesso tu ti presenti a loro dicendo: io sarò il prossimo ambasciatore, sono disponibile, insomma, su tutte le questioni che mi volete rappresentare, e lavoreremo insieme.
Quindi la questione del networking comunque è importante, già precostituita.
Sì, secondo me è molto importante. Poi non tutto quello che si fa prima serve dopo, cioè l'importante è farsi una base, un'esperienza, un bagaglio ampio. Poi alcune cose si perdono nel corso della strada, perché poi si vede che la gente a volte si accredita come interessata a quel determinato paese, ma non lo è, oppure non ha le risorse per poterlo fare, e invece alcune rimangono presenze costanti durante tutto il tempo della missione. Così è stato almeno per me.
Senti, nel caso dell'Angola, quando tu ti eri preparato con tutte queste attività, poi quando sei arrivato a Luanda, giorno 1 a Luanda, no? Che cosa hai trovato? Quali sono le sensazioni che si provano ad avere una così grande responsabilità, ruolo, anche voglia, suppongo, e però poi trovarsi confrontato con una realtà nuova completamente?
Beh, giorno 1 a Luanda, se la vogliamo mettere un attimo sull'aneddotico, non è stato proprio memorabile, perché sono arrivato l'8 agosto e agosto è il mese più grigio che c'è nell'Africa australe, quindi almeno in Angola, e quindi il tempo era grigio. La residenza ovviamente era smobilitata perché il predecessore aveva portato via i suoi bagagli. Non ricordo che rimasi molto impressionato in positivo. Tra l'altro, appunto, per me non era proprio stata la prima scelta, è stata una cosa un po' casuale e quindi ero un po' spaesato. Poi, dopo il primo giorno, ci si abitua e tra l'altro molto spesso arrivano delle vere e proprie docce fredde improvvise, perché dopo pochi giorni che io ero stato inviato in Africa, mi capitò una grandissima delegazione commerciale guidata dall'allora vice ministro Urso con 70 imprenditori. Vi posso assicurare che se uno appena arriva si trova 70 imprenditori e un ministro da dover accudire, insomma, non è che sia proprio la cosa più semplice del mondo, non essendo esperto di quel paese.
È come essere buttati per poi nuotare, insomma, come si dice spesso.
Esattamente.
Bene, riprenderemo questa, diciamo, conoscenza di come ci si innamora di un paese, perché poi anche questo è un po', senza svelare la fine, il tema. Dopo il prossimo pezzo musicale, un altro sassofonista strafamoso, basta dire John Coltrane, già si apre un mondo. Il pezzo che abbiamo scelto è Russian Lullaby. John Coltrane, anche qui abbiamo un nomignolo, detto Train, in questo pezzo Russian Lullaby. In realtà lui è un pilastro del bebop, dell'hard bop, e poi fino ad arrivare ovviamente al free jazz, perché l'ho conosciuto nel 67 quando è scomparso, era il punto di riferimento anche per la parte free jazz. Veramente un grandissimo innovatore e geniale compositore e interprete col suo magnifico sax. Riprendiamo la nostra carrellata, il nostro viaggio ideale, in questo caso in Angola, l'arrivo con Giuseppe Mistretta, che ci descrive un po' le sensazioni, che è un ambasciatore, un neo ambasciatore. Abbiamo prima accennato alla residenza, no? È un riferimento di cui spesso si parla per gli ambasciatori o comunque per l'Italia in un certo paese, la residenza dell'ambasciatore, dove vive l'ambasciatore, e spesso si pensa immediatamente a dei posti meravigliosi come dovrebbero essere. Qual è l'utilità della residenza, a parte far abitare naturalmente in un posto l'ambasciatore?
Intanto sono dei posti in genere sì eleganti e appariscenti, però non sempre proprio mantenuti al 100%, perché purtroppo i fondi si sa che sono scarseggiano, quindi molto spesso sono proprio gli ambasciatori che danno un tocco anche con proprie risorse per renderle vivibili e accoglienti. Soprattutto sulla mia esperienza in Angola, la residenza diventa un centro, un crocevia di tutto quello che succede, degli imprenditori, delle ONG, della cooperazione. Sono stati più volte ospiti in residenza, è un modo di scambiarsi, ma anche in numeri consistenti, non solo per il 2 giugno, ma anche per altre esigenze. E diventa proprio un posto dove, primo, la gente si sente a casa, non si sente abbandonata.
Quindi un posto aperto anche.
Un posto aperto, almeno io ho tentato di trasformarlo in un posto aperto. Non credo che proprio dappertutto sia la stessa cosa, ognuno ha le sue caratteristiche, ma io ho cercato proprio di fare in modo che, poiché non è facilissimo l'impatto in una terra africana per un imprenditore, per un operatore, almeno tutti o quasi tutti fossero ricevuti in residenza, o con un cocktail, o con una colazione, oppure insomma, ma anche se questo può sembrare un qualcosa di vetusto, di arcaico, in realtà la gente fa piacere di avere un contatto umano, e fa piacere anche di intessere relazioni che molto spesso si trasformano in veri e propri accordi, in veri e propri...
E suppongo che anche le autorità locali o le persone con cui fare network locali abbiano piacere quando hanno la possibilità di entrare in contatto, magari anche frequentare questi luoghi istituzionali in fondo di riferimento.
Certo, soprattutto quando ci sono queste più folte e più importanti delegazioni, magari guidate da un politico, allora quello è il momento in cui c'è anche l'interrelazione con le autorità locali. E tra l'altro appunto poi l'Italia, bene o male, è sempre un punto di riferimento per l'accoglienza, per lo spirito, per il tocco, diciamo, del italiano che sempre apprezzato. L'Angola poi c'ha una ricchissima, poi ne parleremo forse, ma c'ha una ricchissima tradizione di rapporti buoni, anzi eccellenti, con l'Italia, e quindi anche ovviamente non si può dimenticare l'elemento locale e le autorità, ma anche gli operatori, ma anche i religiosi, insomma è veramente un crocevia, secondo me la residenza è un crocevia.
Ma sempre in attività che si svolgono in residenza, chi viene si aspetta sempre il tocco italiano, no? Il tocco italiano naturalmente è anche nel gusto, nell'arredamento, ma per quanto riguarda il cibo, che è un'altra delle cose che sicuramente si aspettano, come si riesce poi a dare questo tocco in un posto così lontano? In fondo,
ma io so che questo può fare un po' arricciare il naso, ma a chi ha un'altra concezione più politica e più astratta del nostro mestiere, ma in realtà l'ambasciatore fa anche la spesa, in realtà l'ambasciatore dà anche la ricetta al cuoco di che cosa preparare. Nel mio caso per esempio c'era una eccellente cuoca angolana che però ha imparato tante ricette di cucina dai libri italiani che io le ho fatto leggere, e quindi sì, capisco che questo suona un po' di vecchi cioccolatini e di vecchi cocktail all'antica, ma non è così, tutto può essere modernizzato, ma in ogni caso è chiaro che l'Italia è famosa per certe determinate cose, fra cui il cibo, fra cui i vini, e quindi uno si aspetta in residenza di trovare anche questo.
Inoltre questo non è fine a se stesso, ma strumentale.
È chiaro, quindi... questo è un modo per rendere appunto un'atmosfera più accogliente, per poi fare cose che ovviamente non si limitano al cibo o ai vini, ma vanno sia all'accordo politico, sia all'accordo economico, sia a una serie di negoziazioni, insomma, all'impronta può nascere veramente un accordo da milioni di dollari, quindi secondo me questo è un aspetto che non si sopprimerà mai, o se si sopprime si perde qualcosa di importante.
Esatto, d'altra parte questo aspetto umano è proprio quella che si può dire il valore aggiunto e la differenza che si può fare, no, nell'avere una persona fisica, non i contatti, gli scambi, non so, di lettere o di email, che sono peraltro importanti, o la comunicazione fatta in un altro modo. Questo è quello che riesce veramente a dare spinte in certi casi, a fare la differenza.
Ma adesso si usa questo face to face che viene chiamato B2B, cioè il business to business, il fatto che un imprenditore vede un altro imprenditore locale. Ma molto spesso questo, che sembra una riunione fatta chissà dove, si svolge proprio nelle residenze o nelle ambasciate, con chiacchierate come quelle che stiamo facendo noi. E quindi secondo me, appunto, non bisogna immaginare queste cose come delle cose astratte,
esoteriche,
ma sono delle cose molto semplici in cui, come qualsiasi businessman, anche un ambasciatore cerca di facilitare il buon andamento di queste conversazioni.
Beh, stiamo svelando quelli che sono segreti non segreti, ma che forse certe volte di cui non si tiene abbastanza conto quando ci si riferisce a delle alternative a questo tipo di attività, che è tradizionale ma è anche molto moderna ed è anche molto attuale. Adesso facciamo un'altra breve pausa musicale, sempre in ottima compagnia, in questo caso il sax di Dexter Gordon, e il pezzo si intitola Confirmation. Dexter Gordon con Confirmation, un altro splendido sax. Dexter, come degli altri sassofonisti, anche Dexter Gordon, potremmo dire tante cose, però sicuramente molti lo ricorderanno per una sua interpretazione bellissima nel film Round Midnight, proprio nel 1986, 4 anni prima della sua morte, ma veramente di una grandissima intensità e che rendeva benissimo questa atmosfera jazz, soprattutto a Parigi, di questo sassofonista in quel caso. Veramente un gran bel film, se qualcuno non lo ha visto assolutamente lo obbligheremo a farlo. Ritorniamo invece alla nostra Angola con l'ambasciatore Giuseppe Mistretta, e una cosa che a questo punto mi viene sicuramente da approfondire, da domandare, è quella di come si sviluppa, come è stato nel tuo caso sicuramente, questo forte attaccamento, forte amore per il paese in cui si viene accreditati.
Prima di tutto io non conoscevo per niente l'Angola, per me è stata una sorpresa la stessa nomina, quindi c'è il fattore sorpresa, il fattore scoperta, che secondo me è molto importante. Poi dal primo momento in cui mi sono imbattuto nella scoperta dell'Angola, mi sono anche imbattuto nella scoperta di quello che di bello aveva fatto l'Italia in Angola, di quello che avevamo fatto noi e anche di alcuni angolani che avevano fatto delle cose molto, insomma, da raccontare verso il nostro paese, verso l'Italia. E quindi piano piano ho cercato di entrare un po' nel cuore di tutto, nel cuore dell'economia del paese, nel cuore dei nostri rapporti politici, con passione, perché mi sono appassionato, non capita sempre.
Beh, la passione e la curiosità sono due elementi che fanno la differenza.
In questo caso sicuramente sì. Passione che non va disgiunta dalle difficoltà, cioè come abbiamo detto, non è proprio stare dietro il giardino di casa, stare in un paese africano e soprattutto così lontano dall'Italia, un paese che è stato in guerra per 40 anni, un paese che è uscito dalla guerra recentemente, cioè dalla guerra civile nel 2002, quindi solo 12 anni fa, non è proprio una passeggiata, ma a volte proprio il fatto che ci siano tante difficoltà rende ancora più attraente, ancora più ci rende più attaccati a quel determinato paese, sia per scoprirlo e sia per valutare appieno le sue risorse. Quindi per me è stata una scoperta giorno per giorno, anche attraverso le difficoltà mie, ad esempio quelle di rinforzare un'ambasciata che era debole rispetto al flusso di continue visite imprenditoriali, politiche, di tutti i generi che ci sono state. Quindi sia un impegno strutturale per migliorare le strutture a disposizione, sia per rilanciare la nostra presenza in Angola e il rapporto con l'Angola.
Io vorrei anche, come avevo anticipato prima, citare, svelare qual è il titolo del tuo ultimo libro, che è molto legato a questa passione, a questa esperienza soprattutto, e alle ricerche che tu hai fatto. Il libro si intitola Un ponte lungo 4 secoli, appunto l'autore è Giuseppe Mistretta, il sottotitolo è Il rapporto antico e speciale fra Italia ed Angola. L'editore è Gangemi Editore. È appena stato pubblicato. Possiamo dire che questo un po' è il suggello di questa tua esperienza?
Sì, a un certo punto ho sentito che qualcosa andava scritto, anche perché non era stato scritto nulla. Il rapporto fra l'Italia e l'Angola è un rapporto bellissimo, ricchissimo, con delle bellissime storie di cooperazione o dei nostri missionari o di tante curiosità. Paradossalmente o non era stato scritto per niente, o era stato scritto a piccoli pezzi, ma non c'era un unicum, non c'era un racconto che unisse tutte queste esperienze. Ho cercato di farlo scrivere a stagisti, a collaboratori dell'ambasciata, perché sapevo che sarebbe stato un lavoraccio, ho visto che non suscitava tutto questo interesse, tutta questa devozione, e allora ho detto a un certo punto, va bene, rimbocchiamoci le maniche nelle lunghe serate africane, e lo faccio io. Ci ho messo un anno circa di ricerca, di studio e di approfondimento per parlare di tutte le storie belle che dal XVII secolo, quindi intorno al 1600, missionari italiani, poi successivamente nuclei italiani capitati per caso in Angola, di napoletani, c'è una ricca storia di napoletani in Angola, oppure anche parentesi diplomatiche e altre particolarità, che non vorrei tutte svelare perché così c'è un po' di curiosità a leggere questo libro, che sono tante storie curiose. Insomma, le ho messe insieme e ho cercato di fare una collana del nostro rapporto fino ai giorni nostri.
Sì, è un libro fatto effettivamente di storie. Devo dire, ci sono anche delle bellissime fotografie molto significative rispetto alle ricerche. Le ricerche sono state lunghe, però vorrei rassicurare i lettori, si tratta di un libro snello, quindi assolutamente affrontabile, di un centinaio di pagine e anche molto vario. Ora, è vero che tu non vuoi svelare le storie, e questo io lo rispetto, però almeno una, e a me viene in mente quella, assolutamente secondo me non nota, dell'arbitrato del
Barotseland.
Quindi sicuramente adesso sfido qualsiasi ascoltatore a sapere che cos'è il Barotseland, però sicuramente c'è una storia dietro questo, e perché riguarda l'Italia?
Ma questa è un'altra di quelle cose che ho saputo per caso, perché mi è stato accennato che c'era Vittorio Emanuele III che aveva fatto qualcosa di importante in Angola. Quindi mi sono andato a vedere che cos'è che aveva fatto di importante Vittorio Emanuele III in Angola, che poi non aveva avuto tutti questi rapporti con questo paese. Quando mi è venuto fuori da testi stranieri sulla diplomazia, questo arbitrato del Barotseland è un arbitrato che fu affidato a Vittorio Emanuele III nel 1905, in cui erano contesi dei territori che oggi rappresentano il confine orientale dell'Angola e quello occidentale dello Zambia, che allora era la Rhodesia nord-occidentale. Siccome erano territori contesi fra Portogallo e Inghilterra, che erano le due potenze coloniali, e non si mettevano d'accordo dopo la conferenza di Berlino, non sembri che io sappia tutte queste cose a memoria, le ho studiate
certo,
nella
approfondite
nella circostanza. Diedero a Vittorio Emanuele III, di cui era nota la passione per la geografia, il compito di stabilire una linea, di tracciare una linea di demarcazione fra Rhodesia nord-occidentale e Angola orientale, proprio in quelle terre che ancora oggi si chiamano Barotse, cioè Barotseland vuol dire la terra dei Barotse, che è una regione che oggi è inclusa nello Zambia. E Vittorio Emanuele III fece degli studi approfonditi con dei missionari e con delle presenze in loco, ma poi alla fine, nonostante tutto, fu costretto a fare quelle linee sulla cartina geografica che rappresentano un po' non solo un arbitrato, ma anche un po' un arbitrio, perché fu stabilito che la linea correva lungo alcune linee stabilite da paralleli e meridiani in modo un po' arbitrario, perché non c'era neanche la natura che ti aiutava, perché lì sono delle pianure che non hanno dei segnali di
riferimento.
1905 l'arbitrato del Barotseland.
Straordinario come ci siano delle storie assolutamente sconosciute, in cui appunto l'Italia, inaspettatamente, figure importanti, in questo caso Vittorio Emanuele III, hanno avuto un ruolo di rilievo. Bene, io adesso sarei pronto per un altro breve intermezzo musicale, e naturalmente se parliamo di sax non possiamo non citare anche il mitico Charlie Parker. Qui siamo con il Charlie Parker Quintet in Au Privat. Charlie Parker Quintet, Au Privave. Charlie Parker anche qui, altro nomignolo, questo famosissimo Bird. Come sapete, pur essendo scomparso da giovane, perché è scomparso a 35 anni nel 1955, beh, insomma, ha lasciato tantissimo, è uno dei padri fondatori, le figure di riferimento del bebop, con dei pezzi straordinari che sono degli standard ormai e continuano ad essere eseguiti costantemente e non perdono certamente il loro fascino. Torniamo un po' alla vita dell'ambasciatore in Africa, in questo caso in Angola, ma in fondo non sarà. Perché poi l'Africa oggi, questo accento? Perché spesso si pensa, è un continente che si conosce poco in fondo e quindi diventa ancora più esotica l'idea che si può fare. Chi non conosce bene questa attività, diciamo, di ambasciatore, specialmente in questi posti. Io dico ambasciatore a Parigi, no, l'immaginario corre su certe linee. Se dico ambasciatore in Africa, un po' uno è confuso o ha poche idee. Qual è la vita quotidiana di un ambasciatore in Africa? Cioè, come si svolge?
Beh, io appunto come ambasciatore posso solo raccontare in qualità di ambasciatore quello che ho fatto in Angola, perché è stata la mia prima nomina da ambasciatore, adesso la seconda sarà Addis Abeba, la scopriremo. In Angola è una cosa molto affascinante in quanto che non c'è null'altro che l'ambasciata come nostra istituzione, quindi non c'è l'ICE, non c'è l'Istituto di Cultura, non c'è nessun'altra rappresentanza che sia un punto di riferimento. Quindi l'ambasciata fa tutto. Tutto vuol dire crearsi un'attività culturale. Noi abbiamo avuto una vita culturale molto ricca con cantanti come Nicolò Fabi, Eugenio Bennato, la soprano Felicia Bongiovanni, che è molto nota nell'ambiente lirico, o altre iniziative importanti anche di mostre, di arte. E tra l'altro l'Angola ha vinto la Biennale, Arte di Venezia l'anno scorso, nel 2013. Proprio con un'iniziativa che è partita dalla nostra ambasciata di far partecipare l'Angola alla Biennale di Venezia del
Quindi si
2013.
spazia tantissimo, anche solo nella cultura si spazia già tantissimo.
Poi uno può fare quello che vuole, cioè puoi non far nulla e non sarai certo ricordato, oppure puoi fare tantissimo e anche come dicevamo prima, con le autorità angolane competenti, in questo caso il Ministero della Cultura e il Ministro della Cultura. Ma ripeto, non c'era l'ICE, quindi abbiamo fatto tutta l'attività di promozione commerciale, senza fondi, perché questo è bene saperlo, si fa tutte queste cose con piccolissimi stanziamenti o addirittura nulli, quindi sono tutte, bisogna creare i networking con la gente che invece i soldi li ha e li può mettere, fare delle sponsorship, quindi questo tanto nelle attività commerciali, tanto nelle attività culturali e sociali. E poi c'è il lato politico, cioè veramente abbiamo dovuto rilanciare una assenza, diciamo pure, da prima del 2009, che si era prolungata con alcuni vuoti, così per distrazione, non per cattiveria di nessuno, ma per distrazione, e con una serie di incontri, con una serie di accordi, sono stati firmati 5 accordi, adesso non voglio annoiare, ma comunque è raro che in un quadriennio si firmano addirittura 5 accordi bilaterali con un paese. E si sono fatte delle visite angolane in Italia, italiane in Angola. Adesso di recente c'è stata questa missione della squadra navale guidata dalla portaerei Cavour, che poi era accompagnata da una serie di imprese, da una serie di altre iniziative che anche noi abbiamo realizzato. Insomma, secondo me tutto dipende un po' dalla fantasia e dalla buona volontà. E lì penso che si sia fatto parecchio.
Ma le autorità locali quanto, diciamo, rispondono a questo tipo di sollecitazioni o di proposte, almeno nel caso dell'Angola?
Il rapporto con i leader africani va tutto costruito, quindi è un rapporto proprio epidermico. Credo che in questo la mia esperienza africana mi abbia molto aiutato, perché magari non sarei stato altrettanto diciamo, capace di creare questo tipo di relazione se non avessi avuto tutto questo bagaglio. La più grande testimonianza di amicizia nei confronti dell'Italia è stato proprio questo evento che ho appena citato, della nostra presenza di questa squadra navale con la portaerei Cavour, che è stato un fenomeno molto spettacolare per il porto di Luanda. Mai nessuna portaerei era arrivata a Luanda prima. Bene, tutto il governo angolano, tutti i ministri hanno un giorno uno, un giorno l'altro, ho partecipato e sono venuti dentro questa portaerei per studiare la tecnologia di questa portaerei, ma anche per vivere gli eventi culturali. Noi abbiamo fatto un concerto.
Provare una bellissima nave.
È modernissima, tra l'altro, è una perla della nostra tecnologia e tutti i ministri del governo sono entrati dentro proprio il cuore della nave, quindi l'apparato tecnologico, tutte le varie... non sono bravo a descrivere, ma comunque i radar e tutte le altre caratteristiche di questa nave. E poi però noi siamo riusciti a copiare il momento culturale, anche lì abbiamo fatto un concerto di opera lirica nel porto, sul ponte della portaerei, che è stato molto spettacolare secondo me. Quindi, e tutto questo, ripeto, senza fondi, cioè bisogna capire la difficoltà di creare operazioni di questo genere senza fondi stanziati a monte, ma con la ricerca di sponsor. Questa, ormai l'ambasciatore è anche diventato un fundraiser, fondamentalmente.
Sì, sicuramente è una di quelle figure che non viene associata all'ambasciatore, ma che diventa sempre più importante come capacità, come skill, si direbbe, perché...
È una sfida, è una grande sfida, perché naturalmente, a parte che l'Angola è un paese in crescita esponenziale, quindi lì è forse più facile che altrove fare queste sponsorship e fare il fundraiser. Vediamo come va nel prossimo paese. Però a questo punto, se tu non hai questo tipo di fondi, non puoi fare più niente, non puoi fare nulla, perché purtroppo viviamo in un momento in cui abbiamo dei grossissimi e penalizzanti tagli di budget. Quindi o si fa così o non si fa niente.
E chiaramente l'alternativa è che si fa così, si farà sempre più così, magari meglio, sperando che poi ci sia col tempo una maggiore anche attenzione e sensibilità, perché appunto la politica estera si fa sicuramente con l'inventiva, l'innovazione, la buona volontà, ma poi deve essere anche un minimo supportata da risorse che permettano di fare quel di più che certe volte è importante.
Sì, noi ce lo auguriamo tutti che questo succeda, ma negli ultimi tempi la verità è che a causa della crisi abbiamo dovuto fare i conti con questi tagli di bilancio, ma non c'è alternativa, cioè secondo me non puoi stare lì con le mani in mano, quindi se sei capo di una struttura così importante come un'ambasciata, ti rimbocchi le maniche e cerchi di trovare le fonti di finanziamento.
Questo mi sembra un messaggio loud and clear, come direbbero, forte e chiaro, che sicuramente è condiviso da tutti i nostri colleghi e è anche in qualche modo applicato nei limiti del possibile. Passiamo a un altro breve stacco musicale, altro sax, Stan Getz in questo caso, e il pezzo si intitola I Want to Be Happy. Thank you. Stan Getz, I Want to Be Happy. Stan Getz, molto noto anche lui per il bebop, ma soprattutto per tutto il suo sconfinamento nella bossa nova e il Latin Jazz, di cui è sicuramente il più noto fra i jazzisti. Bene, in quest'ultima parte io vorrei ancora approfittare dell'ambasciatore Giuseppe Mistretta, che è qui stasera con noi a Diplomazia Dintorni, per parlare un po', esplorare insieme l'attività che svolgono gli ambasciatori in Africa, in particolare dalla sua esperienza a Luanda in Angola. E forse un aspetto a cui abbiamo solo accennato finora è anche l'aspetto del fatto che gli ambasciatori in genere non è che vanno a fare questo lavoro da soli. Quando arrivano in un paese hanno anche dietro di loro una famiglia. E allora, quando prima parlavi dell'arrivo il primo giorno in una Luanda insomma un po' grigia, mi domando il resto della tua famiglia, se è venuto con te sin dai primi giorni, che cosa ha pensato, poi come si è svolto il resto.
Ma non pretendo di condividere tutte le mie emozioni africane con la famiglia, nel senso che loro siano ugualmente appassionati come lo sono io, quindi dopo un po' hanno deciso di fare su e giù e di non rimanere sempre con me. D'altronde le figlie sono grandi, ma dovevano studiare appunto in Italia o all'estero.
Certo, quello è uno dei problemi che si hanno, abbiamo accennato in passato, cioè la scolarità non è sempre facile in certi paesi, anzi in certi casi è impossibile.
Io credo che a quest'età nostra, a cui diventi ambasciatore, cioè tra i 55 e 54 anni, è anche il momento più difficile per una famiglia, perché se vai in paesi che non sono proprio di primissimo raggio d'azione in Europa, ma sono appunto in Asia, in America Latina, in Africa, è difficile che la famiglia tutta ti segua. I figli vanno all'università o hanno degli hobby importanti, degli hobby che poi possono diventare un mestiere. Anche le mogli, quest'idea delle mogli che sono sempre al seguito, insomma va un po' sfumando, nessuna moglie si contenta di un ruolo di comprimaria. E quindi se possono lavorare, chiaramente troveranno le loro dimensioni. Ma se non possono lavorare, non si può più pretendere da parte di un marito, qualunque lavoro faccia, non solo l'ambasciatore, ma anche il rappresentante di un'impresa, che la moglie sia lì
di banca
al seguito. Quindi bisogna abituarsi, secondo me, sempre di più a un mondo di diplomatici soli, nel senso che partono con la loro valigia e con il loro container più ridotto. E poi è chiaro che se la famiglia resiste, ti viene a trovare o tu vai a Roma, ma è più un commuting piuttosto che una presenza stabile. Secondo me nel futuro sarà sempre più così, anche perché insomma forse la gente non lo sa, ma noi non è che abbiamo tutti questi sostegni, i cosiddetti fringe benefits sono comunque ridotti nel nostro sistema, e quindi dopo un po' forse è quasi più conveniente anche per la loro crescita rimanere nel posto tradizionale
o dove hanno delle
attività e dei loro interessi.
Ma quindi questo era un po', diciamo, la tendenza per quanto riguarda la famiglia. Poi ci sono però altri aspetti personali che insomma sono importanti in paesi così diversi. Per esempio tutta la parte sanitaria o di assistenza anche personale. In paesi come questo come ci si regola, come ci si trova?
Beh, in genere nei paesi africani o asiatici la sanità non è comparabile con la sanità europea, quindi poi soprattutto in tutta l'Africa, come si sa, c'è questo problema, e anche in alcune parti dell'Asia c'è questo problema della malaria, che veramente fa ancora oggi tantissime vittime, e non solo fra i locali, ma abbiamo assistito in Angola, sicuramente la malaria è un killer per anche per la comunità occidentale e per gli stranieri. E poi la tubercolosi, e poi altre malattie endemiche, i vari morbidi Marburg o altre cose che sono letali. E quindi bisogna pensare che non è una passeggiata. Questo lo dico sia ai giovani diplomatici, sia ai giovani studenti, ma lo dico anche alla gente esterna che pensa che noi abbiamo tutta una vita rosea, azzurra, di tutti i colori tenui. Non è così. In realtà la vita di un diplomatico, a qualunque livello, non solo dell'ambasciatore, ma anzi, specialmente dei gradi intermedi, è anche una vita di grandi sacrifici, di grandi rischi, perché poi, oltretutto, vediamo che esplodono dappertutto rivolte,
E si è nel bel mezzo di tutto questo. Volevo domandarti un'ultima cosa. abbiamo ormai pochissimo tempo. Quanto è difficile lasciare un paese in cui si è stati così bene e come si affronta così una nuova avventura dopo delle sensazioni così forti?
Ecco, questa è una cosa che anche per me è un punto di domanda, perché prima di tutto io mi sono molto legato all'Angola, perché la nostra storia in Angola è forte, la storia dell'amicizia dell'Angola nei nostri confronti è molto forte, e io l'ho percepito questo fatto, quindi mi ci sono proprio appassionato. Poi il paese è cresciuto, a me piace questa idea di un paese dirompente, un paese in grande crescita. Noi in Europa siamo abbastanza ripiegati sulle nostre difficoltà, invece vedere un paese in cui nel viso della gente c'è l'immagine della speranza di una futura prosperità è una cosa bellissima, è una fortuna che io credo di aver avuto e che spero di avere ancora nella prossima sede. E come ci si distacca? Con grande tristezza, con grande difficoltà, ma d'altronde il mestiere è questo. Non sono stato già 4 anni e mezzo e non avrebbe potuto stare di più. E anzi, ringrazio dell'opportunità di poter fare un'altra sede e spero che mi attaccherò ugualmente anche alla prossima.
Bene, noi ti facciamo gli auguri veramente più sinceri e io personalmente ti ringrazio per aver condiviso con noi così l'esperienza, le sensazioni, perché sono quelle che poi si ha meno occasione di far conoscere fuori, quindi è stata veramente un'occasione per far sapere anche agli altri che cosa veramente significa fare ambasciatore in Africa.
Grazie ancora, ci sarebbero tantissime cose ancora da raccontare, ma per stasera finiamo così.
Mi raccomando, naturalmente vi ricordo, e per chi è ancora curioso di approfondire, il libro di Giuseppe Mistretta, Un ponte lungo 4 secoli, Gangemi editore, lo trovate sicuramente nelle librerie oppure nelle librerie online ancora più facilmente e saprete molto di più su questo rapporto fra questi due paesi. Finisce qui Diplomazia d'intorni di oggi, io come al solito vi ringrazio per averci seguito, vi do appuntamento a martedì prossimo, vi ricordo che potete scriverci a diplomaziadintorni@gmail.com e che potete riascoltare tutte le puntate, anche questa a partire da domani o dopodomani, sul sito www.stefanobaldi.org/radio. E Stefano Baldi vi saluta e vi dà appuntamento a martedì prossimo con un'altra puntata di Diplomazia d'intorno. Avete ascoltato Diplomazia e dintorni, un programma curato e condotto da Stefano Baldi.